Alessandro Calori. Ciao Ale.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Come sempre, da qui ai prossimi 50 anni, io ogni volta che ho il piacere di vederti e parlarti, la prima cosa che ti devo dire è grazie, lo sai, quindi grazie. Quindi poi adesso continuiamo a parlare di tante altre belle cose. Allora, sta accadendo un po' di tutto in queste settimane nel mondo del calcio, Alessandro. Con tutto che sai che noi ci occupiamo esclusivamente e prevalentemente delle dinamiche biancocelesti e della Lazio, però non posso non iniziare facendoti una domanda su quello che è accaduto ieri, ovvero quello che sta accadendo dall'altra parte di questa città. Dopo le parole di ieri di Francesco Totti, tu da uomo di sport e di campo, da allenatore anche, che idea ti stai facendo?
Ma è un tema, devo dire... È interessante quello di Francesco Totti, perché spesso, lo dico da ex giocatore, no? Tu da ex giocatore, lui in modo particolare, perché ha rappresentato la sua squadra, è l'idolo incontrastato, non una figura, un riferimento, però quando smetti di giocare hai questa... come penso in tutti i lavori, no? Pretendi inconsciamente qualcosa perché tu lo sei guadagnato sul campo, e quindi a volte devi esigere anche un minimo di rispetto nell'essere trattato, è come se tu tratti un qualcosa che non è, è un patrimonio di tutta una tifoseria, una società. E questo secondo me è un tema, cioè la reazione, questa è stata la reazione di una persona che si è dedicata completamente a questa maglia, a questa squadra. È chiaro che ha parlato come un ragazzo ferito, fra virgolette, al di là del lavoro, la competenza che potesse avere, no? E quella dopo te la devi costruire, è un altro discorso, perché tu se smetti è chiaro che poi dopo per fare il dirigente, per fare altri lavori, devi avere competenza, devi avere fatti una gavetta, fatti un'esperienza, come tutti i lavori. Non è che si nasce imparato, anche se tu hai giocato, non è che hai il diritto acquisito. Però io la vedo anche come una roba a livello proprio, ecco, dall'altra parte, quando tu recepisci un qualcosa che di facciata sei il simbolo e tutto, però dopo tu quando parli alla gente, sapendo come sei, cioè sapendo che sei una persona che dice le cose, non puoi fingere, non puoi raccontare le storie, raccontare le cazzate, quindi va in difficoltà. E lui ha preso una decisione importante, però ha tirato fuori un problema che tanti ce l'hanno, i tanti, non è che le bandiere sono tante, però tante persone che hanno avuto le sue esperienze, la sua strada praticamente, dentro di sé si sente questa cosa, questo diritto di avere appunto un riguardo particolare, ha chiesto praticamente, cosa che non è stato evidentemente fatto secondo lui, e l'ha esternato. E dopo da lì nascono dopo giudizi, dopo c'è una reazione, dopo ognuno ha la sua. Però io
Alessandro?
Mi senti?
Adesso ti sentiamo, sì, eri un attimo sparito per qualche istante.
Ah, mi sono perso, dove ero rimasto?
No, quindi diciamo che erano state magari fatte delle promesse a lui, o lui aveva delle aspettative di un certo tipo.
Certo, perché per arrivare a separarti dopo tanti anni, non l'hai fatto da giocatore, evidentemente è stata una roba che l'ha ferito, è normale, che no, poi uno... improvviso mollare una cosa che tu hai rappresentato sempre, ma lo rappresenterà ugualmente, non è che cambia, però secondo me è un tema che fa pensare, ecco.
Senti Alessandro, invece per quello che riguarda la Lazio, visto che tu da vicino hai seguito anche magari quello che è il lavoro di Simone Inzaghi, che ti ha incuriosito nel corso degli anni, si parte con il quarto capitolo di questa bella storia, diciamo, d'amore e professionale. Sì. Da allenatore te lo domando, quindi visto che conosci perfettamente alcune dinamiche, quali saranno i primi problemi che dovrà affrontare Simone in questa quarta versione di Lazio della sua carriera qua da allenatore?
Ma per me, così, esterno, la cosa che bisogna valutare bene e se proseguire con un certo tipo di gioco, cioè dare concretezza a un certo tipo di gioco, un sistema di gioco che lui sta facendo da questi 3 anni, 3-5-2, a secondo, formato da giocatori. Per esempio nell'ultimo periodo aveva cambiato gli interpreti perché giocando con Luis Alberto, Milinkovic e Correa aveva aggiunto tanta qualità più tecnica e magari meno contrasto. Ora capire se proseguire su quel tema lì, chiaramente in questo inciderebbe anche nel cambiamento di alcune pedine se tu cambi, oppure dire la strada è questa, ancora abbiamo margini di miglioramento, però poi c'è anche il discorso di assofazione della trasmissione di idee ai giocatori, se sono sempre stessi, anche le motivazioni che tu dai come allenatore a volte con gli anni possono ancora aumentare oppure possono anche arrivare meno forti rispetto a prima. Capire bene com'è, quello che sente lui, credo che sia il tema principale, lui che con la società, che dopo di conseguenza deve regolare per le scelte, per chi andare a prendere, di andare ad aggiungere, come migliorare questa squadra, come dargli ancora più certezze. Quindi questa è una votazione, credo che non ho dubbi che l'abbia già fatto e ci abbia già pensato.
Alessandro, io invece volevo chiederti, proprio in base a questa possibilità di rinnovamento, cosa pensi della questione Radu? Perché un po' a sorpresa sembra che il giocatore, il difensore romeno, possa lasciare anche in fretta la Lazio, tanto da non essere aggregato al ritiro. Secondo te ci può essere stato qualche, chiaramente a livello di ipotesi, perché non ci sono versioni ufficiali, qualche turbativa insomma nel rapporto, oppure solo una questione anche anagrafica degli anni che sono passati e delle scelte che si fanno?
Sai, spesso non è che uno lo fa perché c'è un motivo X, magari c'è anche un cambiamento, perché dopo il giocatore a un certo punto ha quasi la pretesa, no? Anche se è inconsciamente non si accorge, no? Quando cresci c'è una certa età, tra virgolette, anche se è vecchissimo, anzi. Però dopo le dinamiche, perché, per come, bisogna capire. Perché ultimamente, non so se è per infortunio, però vedevo giocare la stessa basket a sinistra. Quindi già una scelta è stata fatta un po' precedentemente. Evidentemente ci vuole essere un cambio. Io penso che non ci siano motivi effettivi. Sono scelte che devi fare sia come strategia societaria, ma soprattutto anche a livello tecnico, quello che tu vuoi avere.
Senti, invece ti vorrei fare, Alessandro, una domanda sullo specifico sulla difesa, perché noi abbiamo trovato un grandissimo interprete, un grande difensore in Francesco Acerbi. Intanto magari, ecco, vorrei il tuo pensiero da ex poi centrale di difesa, quale sei stato, su questo ragazzo, sulla sua prima stagione poi alla Lazio, e secondo te come può essere migliorata la difesa della Lazio? Cioè, abbiamo visto almeno nel corso di queste ultime 3 stagioni che forse il problema non era tanto di assetto tattico, ma proprio di individualità, nella qualità degli elementi che compongono poi la difesa. Che idea hai di quello che è il reparto difensivo della Lazio e come magari lo correggeresti?
Guarda, proprio un'altra volta quando mi avevi chiamato, mi hai fatto la domanda di Acerbis quando fu acquistato. Io Acerbis ho avuto sempre l'ho catalogato come uno di quei difensori le certezze, cioè che è uno che è cresciuto negli anni, è diventato un leader, che diventare leader lo può diventare a 20 anni, lo può essere a 20 anni, ma lo può diventare anche con il tempo. Lui è uno che lo è diventato. Quando ha sostituito De Vrij l'ha fatto quest'anno, penso che stato un campionato importante per guidare la difesa. Io ho visto diverse partite esternamente, ho visto che è l'uomo che guida la difesa, quindi è un riferimento. Questo è una cosa importantissima a livello difensivo, avere un leader che possa guidare. In questo sono stati alternati accanto a lui gli altri due marcatori, tra virgolette. Dopo bisogna vedere, ecco, a me la difesa non dispiace l'interpretazione che dà, perché che dà Inzaghi, perché vuole anche la difensione e la costruzione. Magari, ecco, in questi interpreti magari Bastos è più un marcatore più che un costruttore. Adesso si sta andando, questo non è la Lazio, a livello europeo si sta andando che sui giocatori che costruiscono dal basso il gioco, no? Perché ormai è un'idea di questi tutti gli allenatori, forzare, a volte anche una forzatura, perché anche lì si può parlare, non è obbligatorio per forza rischiare, no? Però se c'è una base, un'impostazione, un'idea, è giusto che te la porti avanti. Però se, ecco, se vuoi fare un discorso del genere, devi avere giocatori che qualitativamente siano magari, tra virgolette, meno marcatori ma più costruttori. E dopo questa è la scelta che penso che dovrà fare Inzaghi in quello che è il suo progetto tattico. Io vedo la difensore, forse qualcosa si può anche nella Lazio, cioè, può intervenire, nel senso che è migliorabile, però ecco, con un riferimento che hai già, che come leader la Shelby secondo me è un ottimo elemento.
Senti Alessandro, parliamo un attimo della nazionale Under 21, perché ha cominciato veramente molto molto bene, 3-1 alla Spagna, che era una delle, diciamo, candidate alla vittoria finale di questo europeo. A Bologna ha impressionato molto e ci sono diversi giocatori che già si sono messi in mostra nel campionato italiano, nonostante la giovane età, che saranno poi la base su cui costruire la nazionale maggiore. Chi sono quelli che veramente a te hanno impressionato tanto e che, se avessi l'opportunità, vorresti allenare sin da domani tu?
Guarda, lì è una strada che ha un po' aperto Mancini, perché l'idea di convocare la nazionale A anche giocatori che erano impensabili, parlando da Zaniolo, Barella, che stavo dentro, Pellegrini. Cioè, in questo Under 21 c'è tanto talento e anche ragazzi che hanno avuto la possibilità di giocare fin da subito. Questa è la cosa importante, perché imparano a confrontarsi con realtà europee, che tanti di questi hanno già giocato nella nazionale A, che giocano titolare nei propri club, e di talento in questa Italia qui secondo me ce n'è tanto, perché da Chiesa, che secondo me è uno che può diventare, può ripercorrere una storia veramente grande, come è stato suo padre, che ha le stesse caratteristiche, un giocatore che impara a vedere la porta come ha fatto l'altra sera, diventa devastante, perché ha delle accelerazioni di cambi pazzi che pochi hanno come giocatore a livello mondiale, credo.
Tu ci hai giocato contro il papà, ricorda molto, sì. Enrico, come
è uguale, come velocità è simile. Enrico magari sarà questo il calcio, un tiro potente, forte, però era, ecco, negli anni era diventato più punta, no? Prima giocava esterno e correva come correva lui, poi piano piano ha iniziato a giocare vicino a Mancini, perché secondo me Mancini l'ha migliorato tanto, poi è andato al Parma e dopo è cresciuto, ha iniziato a conoscere ancora di più le sue forze, è diventato un giocatore che anche marcare era difficilissimo.
Federico può diventare come il papà? Cioè può fare questa, diciamo, trasformazione e diventare ancora più punta e bomber?
Sì, però ancora non ha le conoscenze, perché non perché non ce l'ha,
perché
ce l'ha,
è giovanissimo, perché è ancora, certo,
quindi deve imparare i movimenti, deve imparare a giocare in più ruoli. Ora è giusto che faccia questo tipo di lavoro, perché è giovane e fresco, quindi può partire da dietro, arrivare in velocità e come corsa è uno che veramente fa del male se spazio. E poi Barella secondo me è un centrocampista, ecco, un centrocampista moderno, un giocatore veramente bravo, interessante, ma io lo seguivo quando era al Como e speciale, scommesso che sarebbe diventato un giocatore importante. Pellegrini è uguale, è un giocatore che da tempi di gioco, e quando ci sono anche Tonali, è un altro che è un giocatore in 2000 che gioca in Serie B, ma che è veramente bravo. Cioè, in questa Under 21 ci sono tanti giocatori che possono diventare i giocatori della nazionale del futuro, perché hanno delle qualità veramente importanti. Avere il coraggio di averli lanciati prima, questa è stata un po' la necessità, per necessità, ma è stata anche una fortuna.
Certo, diciamo che alla fine Roberto Mancini si sta dimostrando un allenatore, un CT coraggioso, e era quello che serviva dopo il disastro di Russia.
Certo, invece di essere conservatori è andato a ricercare il talento che stava magari nella sottola cenere, e però nessuno lo buttava dentro, perché bisogna avere anche coraggio, perché si rischia anche che ti butti dentro e non rispondono, non hanno la capacità di giocare a certi livelli. Ma lì c'è Meret, Audero, sono dei portieri di sicuro per il domani, i difensori centrali sono tutti lì buoni, Mancini, Bonifazi, cioè è una squadra che secondo me ha delle ottime qualità e può diventare, crescendo insieme, può diventare una futura nazionale A importante.
Alessandro, noi ti ringraziamo, ogni volta che poi intervieni da noi arrivano veramente tanti messaggi da parte del popolo laziale che ti vuole tanto tanto bene. Continua a dire che tu sei unico, perché sei l'unica persona che non ha vestito la maglia della Lazio, ma sei amato come un idolo tra i più importanti proprio della storia biancoceleste. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto, tanto grazie. Come al solito poi il lupo da queste parti crepa, e tanto avremo modo di risentirci più avanti proprio per continuare a parlare insieme tra amici di calcio. Grazie veramente di tutto.
Prego, buon lavoro a tutti.
Grazie ad Alessandro Calori.